Un saluto ascoltatrici, un saluto ascoltatori, bentornate e bentornati a Calti, il quotidiano culturale di Radio Popolare in onda anche quest'oggi fino alle notizie delle 12.30. Un saluto da Ira Rubini e 331-6214013, il numero da comporre se volete scriverci con WhatsApp, Telegram, un SMS durante questa diretta, oppure potete farlo via mail a diretta@popolarenetwork.it. Se invece desiderate mandarci commenti, segnalazioni o ancora la possibilità di chiederci delle informazioni sugli argomenti di cui trattiamo in trasmissione, lo potete fare scrivendo a calt@radiopopolare.it oppure sulla pagina Facebook Cult Radio Popolare. Saremo in podcast sul sito di Radio Popolare al termine di questa puntata con gli argomenti di cui parleremo quest'oggi. Giovanni Chiodi, la rubrica di Lirica, come sempre chiude la puntata del giovedì. Ritorniamo al Fog Festival, che in questo periodo è particolarmente denso di appuntamenti a Triennale Teatro con artisti trasversali, insomma, che si occupano e si esprimono attraverso linguaggi differenti. È il caso di Vashish Soba, che con il suo Perle Sparse approda proprio in questi giorni a Triennale Teatro. Ritorniamo al Bergamo Film Meeting in corso in questi giorni, di cui siamo media partner. Un'altra intervista di Barbara Sorrentini, Gioco Pericoloso, firmato da Lucio Pellegrini, che sentiremo più tardi nell'intervista. E adesso andiamo idealmente alla Scala, come peraltro facciamo spesso, ma per un appuntamento importante. La Filarmonica della Scala, diretta dal maestro Michele Mariotti, che tra l'altro spesso è stato ospite di questa trasmissione, insieme al pianista Federico Colli, un programma dedicato a Schumann e Brahms, è il concerto benefico in favore della Croce Rossa di Milano e si tiene venerdì prossimo, il 14 marzo, proprio al Teatro alla Scala. E allora noi siamo collegati, come facciamo sempre per i concerti benefici che si tengono alla Scala, con un referente della realtà appunto a cui il concerto è dedicato, Barbara Di Castri, consigliera e delegata tecnica territoriale della sezione Principi e Valori e Comunicazione della Croce Rossa Italiana. Benvenuta, buongiorno.
Buongiorno a tutti i radioascoltatori. Sì, è un concerto a cui noi teniamo tantissimo, questo di venerdì 14 marzo, è un appuntamento caro ai milanesi che devo dire concretamente danno un aiuto a tutte le nostre attività sul territorio, per cui noi siamo molto grate a questo concerto che ci dà la possibilità di appunto ci aiuta moltissimo nelle spese che dobbiamo affrontare.
E beh, insomma, perché lo dobbiamo ricordare, no? Anche realtà storiche assai consolidate come la Croce Rossa si fondano anche e molto sul contributo di chi può contribuire, no? Cioè le vostre attività culturali sono volte anche a questo.
Certo, e sono tante, devo dire, perché da un aiuto, diciamo, le nostre squadre aiutano i senza fissa dimora, escono tutte le sere, per cui ci si accosta ad un disagio complesso con la scusa di dare del tè caldo, da mangiare, in realtà si stringe una mano, diciamo così, in senso lato, a chi vive in strada. E questo Croce Rossa, svolgendo questo servizio da molti tempo, oltretutto non si limita a questo, ma abbiamo squadre di psicologi che aiutano, educatori e addirittura medici che garantiscono, diciamo, delle visite a queste persone così fragili. Le attività sono tante, una bellissima è anche con le carcerate, mi piace molto, si chiama San Vittore Cooking Heart questo progetto, e praticamente le detenute del carcere di San Vittore, quando le mense sono chiuse la domenica, preparano i pasti che danno poi, affidano ai nostri volontari e noi li distribuiamo a chi vive in strada. Questa è una cosa molto bella, è un grande progetto umanitario, perché abbiamo delle persone che formano, degli chef che formano le detenute, e per cui con questo tipo di lavoro, a parte che si sentono parte attiva della comunità, e questo è importante, comincia così un recupero, ma poi quando usciranno avranno anche un lavoro fra le mani, ed è un progetto che è partito l'anno scorso. Ma non solo questo, noi continuiamo anche un altro progetto che aiuta le famiglie fragili, per cui chi non arriva a fine mese c'ha dei bambini piccoli, Cree for Kids, e allora i nostri volontari vanno con dei pacchi dedicati anche ai bebè, per cui omogenizzati, pannolini, oltre che mangiare naturalmente per chi ha questo tipo di problema. Sono partiti anche dei progetti di housing sociale, per cui si dà casa a chi non se la può permettere, si aiutano gli anziani abbandonati e si cerca di contrastare anche la dipendenza dal gioco d'azzardo, che è un altro abuso. Oltre alle sostanze c'è anche questo tipo di abuso qua di chi purtroppo è drogato dal gioco.
Ecco, negli ultimi anni voi vi siete molto impegnati nel, anche appunto in quello che in parte abbiamo già delineato riguardo all'iniziativa delle detenute di San Vittore rispetto alle mense, cioè nell'empowerment e nella formazione, in modo da fornire un'altra possibilità a chi magari pensava di non averne più.
Perfetto, bravissima, è così. Cioè, abbiamo visto che questo tipo di progetto sta dando grandi frutti, perché purtroppo chi vive una situazione di detenzione, che sicuramente, cioè, è una situazione difficile, sicuramente avere delle possibilità fa sì che c'è una preparazione ad affrontare poi la vita dopo. E devo dire che tra le detenute si vedono molti sorrisi quando arrivano, quando ci danno questi pacchi, partono le nostre unità di strada, noi vediamo proprio il sorriso di felicità di aver fatto qualcosa per la comunità, e secondo me è un buon recupero anche questo.
Certamente, e questo poi vale anche ovviamente per chi, ahimè, sta in strada. Io lo ricordo spesso, perché insomma di questo tema in Radio Popolare si parla forse non abbastanza, ma si parla molto.
Siete sensibili, lo so.
In strada si può finirci veramente praticamente chiunque.
Questa è un'altra cosa da sfatare, il fatto del vagabondo. Purtroppo la strada è una rete in cui rimani impigliato e ci cadi. Ci può cadere chiunque. Normalmente chi ci cade per problemi economici temporanei
è, certo,
è il primo ad uscirne, perché ma alcuni non riescono più a uscirne.
Eh sì, anche perché poi a volte si associa a depressioni, sì, a insomma a perdita dell'identità, per esempio professionale o familiare, eccetera. Insomma, quindi io cerco di tenerlo io stessa sempre a mente, non è, per carità, lungi da me salire in nessun modo in cattedra, però cerco sempre di ricordare che chi vedo in strada potrebbe essere una persona molto simile a me, a cui le cose sono andate molto male, insomma, cioè per cui...
È vero, è così.
Ecco, allora intanto noi ribadiamo l'invito al concerto, che è un bellissimo concerto ovviamente, lo avevamo già accennato, adesso dico in dettaglio anche Il programma, come dicevo, Filarmonica della Scala, diretta da Michele Mariotti con Federico Colli, insomma, giovane, non è più assolutamente una promessa, è una grande conferma, insomma, però è ancora molto giovane pianista. Il concerto per pianoforte in La minore, opera 54 di Robert Schumann, e la Sinfonia numero 4 in Mi minore, opera 98 di Johannes Brahms, che sono tra le opere più celebri e del repertorio romantico. Quindi venerdì 14 marzo ore 20 il Teatro alla Scala ospita il concerto benefico a sostegno della Croce Rossa Italiana Comitato di Milano, che lo ricordiamo è attiva dal 1864, insomma, vi invitiamo ad andare perché il sostegno è per tutto quello che abbiamo raccontato, insieme a Barbara Di Castri, che ringrazio per essere stata con noi questa mattina.
Grazie, a nome di tutti i volontari di Croce Rossa Italiana del Comitato di Milano, grazie ancora, grazie.
Buon lavoro.
Siamo alla Scala.
A presto, a risentirci. E allora, con questo, che mi pareva un appuntamento degno segnalazione a voi ascoltatrici e ascoltatori, adesso ascoltiamo Sweet Things Just For You. È il soul folk di Valerie June.
It's in the sweet things that you say. It's in the sweet things that you do. And I happen to think I'm in the place to do some sweet things just for you. So first I write you this love song. I sing it in the softest tone. These words don't measure how I feel, then hopefully the music will. Just for you, I would swim more than 1,000 seas, just to spend a day or night in your good company. Just for you, I would learn to paint the sun's bright beams, and just for you, I'd even paint the midnight moonbeams too, just for you. Well, although we're miles and seas apart, I'm keeping you close to my heart. I close my eyes and see your face, blue light and love and a warm embrace. Just for you, I would swim across 1,000 seas, just to spend a day and night in your good company. Just for you, I would learn to sing last evening song, and just for you I'd dance my rain dance all night long, just for you, just for you, just for you, just for you. But it's in the sweet things that you say, it's in the sweet things that you do, and I happen to know I'm in the place to do some sweet things just for you.
Valerie June, Sweet Things Just For You. E adesso, come vi segnalavo da sommario, torniamo al BFM, al Bergamo Film Meeting, con Lucio Pellegrini, Gioco Pericoloso, nel cast Elodie, Alessandro Giannini.
Il titolo di questo film è Gioco Pericoloso. Il regista Lucio Pellegrini è con noi, collegato al telefono. Buongiorno Lucio.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
E bentornato ai nostri microfoni, perché noi è tanto che non ci sentiamo, ma ci siamo sempre sentiti per i tuoi film fin dall'inizio praticamente.
Sì, è vero, un po' di tempo, perché adesso era un po' che non facevo un film per il cinema, in questi anni non mi sono fatto più serie e cose di questo tipo. Però.
Ecco, il tuo nuovo film è prodotto da Groenlandia, quindi si parla di Matteo Rovere e Sidney Sibilia, una produzione produzione interessante ovviamente nel panorama italiano, con un cast che va da Elodie, Adriano Giannini, Edoardo Scarpetta, insomma questo terzetto che si trova appunto in un gioco pericoloso, essendo anche un po' un thriller. E certe cose non si possono raccontare, quindi leggevo da qualche parte che l'idea ha anche qualcosa che ha a che vedere con la tua vita, però raccontaci tu.
No, ma in modo molto vago, nel senso che sei venuto fuori la giorno in conferenza stampa, ma il fatto che, diciamo, sostanzialmente a un certo punto nella mia vita, diciamo, di coppia è apparso l'ex della mia compagna e si è praticamente insediato nella nostra vita, no? Poi dopo noi in qualche modo, magari era un periodo particolare per lui, eccetera. Poi noi in qualche modo l'abbiamo anche adottato, però in quel periodo ci è venuto in mente invece una storia che invece aveva questa stessa dinamica ma in modo molto più sinistro.
Certo, perché poi queste dinamiche possono anche accadere in maniera anche molto naturale, magari può essere fastidiosa ma naturale. Un film invece può trasformarla in un thriller.
Sì, mi sembrava interessante poter far diventare, partendo da quel tipo di suggestione, costruire un thriller sulle relazioni sostanzialmente, e poi tre personaggi sono tre, diciamo, che provano ad esprimersi artisticamente, e quindi, diciamo, la domanda che poi ogni personaggio e anche il film si fa è dove, fino a che punto sei disposto ad arrivare per nutrire la tua parte artistica anche se ti fa male nella vita reale, no? Perché poi, diciamo, questo triangolo crea appunto della positività da un punto di vista artistico nei tre, ma allo stesso tempo li massacra piano piano.
Chiaramente non raccontiamo molto, però Elodie è una ballerina, sì, nel film, che ha una relazione con Adriano Giannini, vive con Adriano Giannini, e poi Edoardo Scarpetta è quest'uomo che a un certo punto compare improvvisamente nella loro vita, nella loro casa. Perché hai scelto loro tre? Che poi c'è una chimica forte tra tutti e tre.
Questo mi fa piacere. Allora, io sono partito dai ragazzi, degli uomini, perché li conoscevo bene, perciò ho già lavorato con entrambi, che Edoardo ha fatto con me un film su Carosone un po' di tempo fa, che insomma è stato un po' la prima cosa importante che ha fatto, e fin da allora pensavo questo film e pensavo che lui potesse essere perfetto, perché è anche qualcosa di molto divertente, però può essere anche molto inquietante. C'è qualcosa che mi attraeva, e poi so come lavorava Adriano, anche ci avevo già lavorato, e mi è piaciuto molto come negli ultimi anni è cresciuto proprio da un punto di vista attoriale, e quindi sapevo che mi sarei trovato bene. Poi dopo cercavo un'attrice che fosse giusta per interpretare una ballerina, e mi sono imbattuto in Elodie, che poi incontrandoci, parlando, lavorando, discutendo, ho visto che proprio aveva un approccio molto interessante proprio al mestiere. Lei è una grande lavoratrice, quindi si è messa molto a disposizione, pur essendo, diciamo, ancora acerba come attrice, è stata, diciamo, in qualche modo anche supportata dagli altri due, che invece hanno un approccio molto, molto positivo anche di gruppo, e quindi abbiamo trovato, spero, una buona chimica.
Sì, anche perché poi è tutto basato su di loro, sul non detto, sugli sguardi, cioè ci sono anche appunto queste emozioni come la paura, il coinvolgimento, che è fatto molto anche di espressione, appunto, come dicevo, di non detto. I luoghi, questa casa al mare pazzesca in cui vivono i due personaggi di Elodie e Adriano Giannini, ogni tanto si dice Sabaudia, ma dove avete girato?
Parzialmente tra Sabaudia e il Circeo, in parte, che è un posto che ha una natura molto forte, un po' magica, e che, diciamo, fuori stagione è molto vuoto, desolato, anche se poi molto vivo da un punto di vista naturalistico. La casa, cercavo una di queste case che fosse tutta vetrate, perché mi interessava che i personaggi potessero guardarsi sempre, anche senza essere visti, però che non fossero mai nessun tipo di privacy là dentro. E poi però l'ho trovata insomma invece più vicino a Roma, però insomma alla fine abbiamo fatto finta che fosse vicino al Circeo, anche se poi moltissime altre cose abbiamo girate effettivamente lì.
Dopo l'uscita cinematografica avete già un'idea di dove andrà il film?
Sicuramente va su Sky, perché è prodotto anche da Sky, oltre che anche da Groenlandia Vision.
L'ha visto al cinema, cioè non... poi si chiede per curiosità, però di fatto anche questo film che va visto al cinema.
Per quello, è chiaro, oggi sì, ma
no, andate al cinema a vedere i film, poi magari li rivedete su piattaforma, però insomma.
Sì, insomma, secondo me c'è quella cosa lì, anche dal punto di vista formale, pensato per essere visto al cinema in sala. Ecco, c'è la fotografia di un direttore fotografico bravissimo polacco con cui ho lavorato molto bene, che si chiama Radek Lacciuk, è un lavoro visivo interessante.
Poi comunque i costumi sono di Massimo Cantini Parrini, sì. Anche premio Oscar, insomma.
Sì.
No, va assolutamente visto al cinema in dimensioni, sì, grandi, al buio. Anche perché poi quando si tratta anche di film che comunque è un po' di paura, questa cosa al cinema è ancora più forte, naturalmente.
Sì, poi diciamo che ecco, è assolutamente un thriller. In Italia se ne fanno abbastanza pochi. Ed è un peccato perché insomma in realtà è un genere veramente da sala,
sì,
di massimo, quindi insomma mi piacerebbe appunto che il pubblico andasse a vederlo in sala.
Lucio Pellegrini, grazie. Gioco pericoloso,
grazie,
è il titolo del film, al cinema. Ciao,
grazie molte e a prestissimo. Ciao.
E grazie Barbara Sorrentini. Un breve errata corrige, scusate, ho fatto riferimento al Bergamo Film Meeting a cui torneremo anche nei prossimi giorni. In realtà il film di Lucio Pellegrino, Gioco pericoloso, è in uscita nelle sale, quindi questo è il motivo per cui ve ne abbiamo parlato quest'oggi insieme a Barbara. Sempre in ambito cinematografico vi segnaliamo che quest'oggi alle ore 21.30 al Cinema Beltrade di Milano viene presentato Film Mix, concetto, regia e DJ set di Federico Iris Osmo Tinelli, con gli attori Laura Malnati e Roberto Stile. La fotografia è di Krishna Gazzi, il drone di Francesco Grecchi, la produzione di Andrea Leone. È una forma inedita di prodotto audiovisivo. Fonde il linguaggio frivolo di YouTube, il cinema d'autore, il video paesaggistico con droni, l'improvvisazione attoriale, un DJ set capriccioso e con una struttura drammaturgica. Questo primo esperimento si svolge sulle Grigne, le montagne più vicine a Milano, suggestive ma non prive di un lato sinistro, pericoloso. La pietra rappresenta il terzo personaggio accogliente, gelido, gentile ed aspro, nonché metafora dell'intenso scambio fisico emotivo fra i due protagonisti. Dunque, 21.30 Film Mix, Cinema Beltrade di Milano questa sera. E adesso invece ascoltiamo I Divorce con Antartica. Mi sembrava un brano adatto al film di Lucio Pellegrini, ma soprattutto sono gli artisti della settimana Radio Popolare. I've got a long drive. To think of, but Antarctica, I'm thinking of you, honey. No hairpin turns, pull the wool over my eyes, I'll try to knock it back. I'm thinking of you, honey. It comes and goes like someone pulling on a rope that gets a little longer each time I get free. I was made to love you, but let the living leave me weak. I was made to love you, but the living made me weak. Took a left just after midnight. Almost knocked her over, but I parked the car, watching her eyes shine. Newborn, barely alive, and all the cows were calling out to her, kicking the bars. We carried her between us, skin and bone and warmth and fur and afterbirth. Put her back behind the bars, we climbed inside the car and barely said a word. It comes and goes like someone pulling on a rope that gets a little longer each time I get free. I was made to love you, but the living made me weak. I was made to love you, but the living made me weak. I was made to love you, I'll keep it all with me. I was made to love you, but the living made me weak. E dunque gli artisti della settimana Radio Popolare, Divorce, che abbiamo ascoltato in questo brano, Antartica, tratto dal loro ultimo lavoro, e noi fra poco abbiamo la pubblicità e quindi ovviamente vi parleremo di altri argomenti. Vi ricordo che ritorneremo al Festival Fog e magari vi racconteremo anche alcune altre cose che succedono nei prossimi giorni, nel fine settimana, ma volevamo intanto darvi appuntamento nella nostra postazione a fare la cosa giusta. Ricordo che la Fiera del Consumo Critico quest'anno si tiene durante tutto questo lungo weekend, cioè fino a domenica, ma non è più al Portello, non è più insomma la vecchia fiera, è alla Fiera di Rho. E noi saremo al padiglione 16, alla postazione o banchetto, insomma chiamatelo come volete, numero 16. CALT, come da tradizione, sarà la prima trasmissione che partirà da lì. E quindi noi saremo con tanti ospiti, ci sarà tra l'altro anche un'occasione, come sapete, per aggiudicarsi e assicurarsi un po' di biglietti dell'operazione Primavera per poi la grande estrazione dei premi che avverrà fra non molto, e quindi vi aspettiamo numerosi anche questa volta, e poi naturalmente tante trasmissioni, trovate tutto sul sito e sui social, saranno in diretta dalla nostra postazione a Fa la Cosa Giusta. Dunque, se vorrete, se vi farà piacere, domattina possiamo vederci lì con CALT. Adesso la pubblicità e noi torniamo fra poco. Ci siamo qui con la seconda parte di CALT, il quotidiano culturale di Radio Popolare, ancora tanti argomenti, tanti ospiti, tanti sono stati gli ospiti che sono arrivati nei nostri studi o ai nostri microfoni in diretta per il Fog Performing Art Festival, che prosegue fino al 15 di aprile presso Triennale Teatro, con non solo progetti di grande interesse, respiro anche per quello che riguarda l'attualità della scena contemporanea e il suo legame con difficili realtà, oppure appunto progetti di grande creatività. Gli ultimi ospiti che abbiamo avuto proprio recentemente sono stati Patrick Lazic, che è stato in scena fino a ieri con Our Son, e tra l'altro appunto l'altro giorno, proprio ieri, abbiamo intervistato Begüm Ersias con Hans Maid, che invece è in scena questo weekend, il 15 e il 16 di marzo, questo progetto che si concentra sulle mani degli spettatori per piccoli gruppi con tante repliche e quindi la necessità assoluta di prenotare naturalmente. Però noi volevamo parlare anche di un progetto che nel mio caso ho visto non molto tempo fa a un festival estivo e che mi ha immediatamente colpito, cioè l'ho visto l'estate scorsa. Proprio per questo motivo ci siamo ripromessi con il suo autore interprete di risentirci quando e qualora fosse venuto a partecipare a Fog Festival, e così è stato, perché Per le sparse è uno dei titoli che quest'anno sono presenti a Fog 2025, e noi diamo il benvenuto a Vashish Shobha. Buongiorno.
Buongiorno Ira, buongiorno, ciao a tutte e a tutti.
Vashish, allora ripetimi la giusta pronuncia, tra l'altro, del tuo nome, che come al solito è, insomma, no, è del tutto artigianale nel mio caso, per cui non vorrei...
No, ma l'hai detto benissimo, Vashish, giusto, corretto.
Bene, va bene, grazie. Questo già per me è un badge of honor. Invece, perle sparse, di perle si parla, ma non in senso letterale, perché appunto si parla di un luogo per noi meraviglioso, ma identificato tendenzialmente con le vacanze e i viaggi di nozze.
Esatto.
Mauritius. Io dico Mauritius perché Mauritius è un'isola, molti dicono le Mauritius, ma insomma in realtà la cosa è un po' diversa. Sì, ci sono, insomma, c'è un'isola piccina vicino, insomma ci sono alcune cose che possono fare, c'è un arcipelago, ma non insomma Mauritius è una grande isola con città, comunità che arrivano da esperienze molto diverse, con una storia molto articolata.
Esatto. E io per le sparse cerco appunto di creare, disegnare questa mappa immaginaria che appunto formano un po' la mia identità e anche tutti gli spostamenti che le comunità, che la comunità mauritiana fa, i principali spostamenti. Poi appunto è anche diciamo a livello fisico, ho creato delle mappe che collego cioè sono delle azioni performative che avverranno durante lo spettacolo. E quindi sì, ci sono appunto gli spostamenti, da, nel mio caso, che hanno fatto i miei genitori, da Mauritius a Catania, poi da Catania a Milano, poi le cosiddette seconde generazioni che come me, che partono poi per andare in altri posti, come per esempio Londra o chi va in Francia o in Germania, insomma, quindi un po' questa sorta di documentare questo spostamento, la diaspora, insomma. E sì, poi ci saranno appunto due grandi schermi dove ci saranno appunto dei contenuti video relativi al viaggio e che documenta un po' il mio ritorno, ecco, il mio ritorno che è avvenuto la scorsa estate e lo scorso dicembre, ecco.
Ecco, tu hai, insomma, c'è un ricordo importante, poi insomma se verrete a vedere lo spettacolo, che lo ricordo è in doppia replica il 15 e il 16 marzo alle ore 18 e alle ore 19:30, ed è in diverse lingue, in italiano, in francese, in creolo mauriziano, naturalmente con sottotitoli. Tu conservi di quando eri piccino e sei venuto via l'immagine del campo di canna da zucchero davanti a casa di tua nonna, no?
Esatto, questo campo per me è importantissimo perché lì in realtà mi sono fatto tanti discorsi con mia nonna, ho recuperato anche un po' tutta quella parte, quel legame che insomma c'era sempre stato, ma in realtà avevo approfondito e poi è proprio un'immagine molto molto bella sedersi e vedere queste canne che vengono mosse dal vento. È proprio un'immagine che mi riporterò sempre 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 con me, però ovviamente poi anche la canna da zucchero però ha anche un altro, ha una doppia valenza, diciamo, questa valenza di ricordo, ma anche poi è legato anche al passato coloniale di Mauritius, perché appunto c'erano le piantagioni di canna da zucchero dove c'erano appunto gli schiavi, quindi un po' tutta questa, cioè, questa doppia valenza, ecco.
Tra l'altro, come dicevo, Mauritius, a me è capitato di andarci per girare un documentario e ne sono rimasta affascinata, non solo perché è bellissima e questo spiega il grande turismo, ma anche appunto per il fatto che il passato coloniale ha mescolato diverse comunità, no? Perché ci sono stati sia i britannici che i francesi, tanto che Mauritius è bilingue, no?
Sì, esatto, si parla inglese e francese, e vabbè, poi c'è la lingua ufficiale, che appunto è il creolo mauriziano, ma che appunto ha tante frasi, cioè tante parole che derivano dal francese.
Ma c'è la Sega? Io lo so perché ho visto lo spettacolo e dato che mi ricordo di aver scoperto questa musica che si è creata esclusivamente a Mauritius, no?
Sì, esatto. Appunto, c'è la musica tradizionale mauriziana, che appunto nasce nelle piantagioni di canna da zucchero, e c'è un pezzo in realtà perché c'è anche tutta una riflessione sul che io ho provato anche a chiedere ai miei genitori, che poi è toccata anche a me di chiedere che cosa ti porti quando ti migri, e mia mamma una volta mi ha detto: ma guarda, io quando sono andata via mi sono portata la mia cultura, ma soprattutto mi sono portata la mia musica, tant'è che poi dopo a Catania loro organizzavano queste feste giganti dove con i loro amici, e c'era qualcuno che filmava, e quindi ho ripescato questi video d'archivio e li ho messi comunque all'interno di questa installazione, e appunto come una sorta di riflessione che va, cioè che arriva anche un po' a dire che cosa ti porti, quindi questo è per me, ecco, ho racchiuso questo concetto appunto di musica all'interno di dell'installazione.
Sì, perché di fatto è un'installazione, questa è l'ultima domanda, e anche qui, come sempre, quando parliamo di uno spettacolo non riveliamo tutto quello che accade, che si vede, ma succedono tante cose, c'è anche, come dire, c'è anche un viaggio che si svolge attraverso vari dispositivi, sia la tecnologia che invece un modo molto creativo, inventivo, mi verrebbe da dire, per descrivere le geografie, no?
Esatto, no, assolutamente, infatti ci sono tantissimi media, tra virgolette, cioè, ci sono appunto queste mappe che ho creato con un sarto che abita appunto vicino alla casa mia nonna, dove tutta la mia famiglia in realtà la conosce, ma in realtà io non lo conoscevo e l'ho conosciuto appunto l'anno scorso. Ci sono appunto, c'è anche questa, c'è una gigantografia di una stampa della canna da zucchero, proprio quella che c'è davanti alla casa di mia nonna, e poi appunto c'è questa gestualità da parte mia, che per me è assolutamente nuova, cioè mettere appunto il mio corpo all'interno di una scena, di uno spazio fisico, perché io vengo dal mondo del documentario, all'interno appunto di questo spazio performativo, diciamo così, dove io appunto collegherò queste mappe con appunto che realizzate. Quindi sì, ci sono un po' di media diversi e mi piace anche un po' mischiarli. Sarà anche proprio anche un viaggio sensoriale, diciamo, che anche le persone che appunto entreranno dovranno fare determinate cose, ma adesso non spoilerò tutto perché sennò...
No, assolutamente.
È bello anche lasciarsi un po' perdere all'interno di questo viaggio, ecco.
Uno spettacolo veramente di grande suggestione, di grande misura, bellezza, grazia, non saprei cos'altro dire, ma anche di riflessione attenta, insomma, su cosa succede e cosa è successo in tempi, in fondo, non tanto lontani, nei paesi in cui la colonizzazione ha davvero picchiato duro, quindi insomma, paesi da cui ci si allontana, si ritorna, o la cui storia è necessariamente molto molto influenzata anche dal colonialismo. Detto questo, io suggerisco a tutti di andare a Mauritius non con un viaggio organizzato, ma di andarci per conto proprio, scoprire le terre dai mille colori, insomma ci sono tutta una serie di bellezze naturalistiche incredibili e comunità che appunto convivono con caratteristiche molto diverse, c'è quella asiatica, quella mauriziana autoctona, c'è una grande comunità cinese, mi ricordo.
Sì, esatto,
c'è tutta la parte africana che ovviamente nel periodo dello schiavismo è rimasta a Mauritius e quindi con tutto quello che comporta. Perciò è davvero una società multietnica di grande interesse e quindi al di là di questo mio spottone che però è veramente sentito, andate invece a vedere che cosa un italiano come Vashish Siobhan racconta della storia della sua famiglia, di uno dei suoi paesi. Perle sparse in scena dunque sabato e domenica in due repliche, una un po' prima e una un po' dopo. Prenotate sempre perché lo spettacolo richiede una presenza del pubblico ravvicinata alla scena e quindi grazie. Buon debutto a Fog, a risentirci.
Grazie a voi e buona giornata.
Ciao Vashish.
Ciao, buona giornata.
A presto. E allora, con questo suggerimento, insomma, per il vostro fine settimana, io ho parlato della Segà, di cui parlai in tempi non sospetti, proprio di ritorno da quel viaggio a Mauritius parecchi anni fa, e l'avevo scoperta questa musica nata lì, che fanno lì e che ovviamente si balla, con Claudio Agostoni, e vi faccio ascoltare un brano da una compilation di pezzi di culto, si chiama Vanité e questo è Natia.
Pour qui faire, frapper sous faire, au salade là. Si tu sommes tiens à la foi, nous tu pour délibérer. Ayou mama pour qui faire, frapper sous faire, au salade là. Si tu sommes tiens à la foi, nous tu pour délibérer. Ça m'a l'air la paix vive en vanité. Vanité, à paix vive dans vanité. Ça m'a levé la paix vive en vanité. Vanité, à paix vive dans vanité. Qui ou dans mosquée, qui ou dans chiwala, qui ou dans l'église, si ou dans la foi, tout pour arriver. Ouvert au courant, ouvert au guitare. Ouvert tout la pipe et tout vous connaît, frère, qui sentier qui te vise à vie. Ça m'a levé la paix vive en vanité. Vanité, à paix vive dans vanité. Ça m'a levé la paix vive en vanité. Vanité, à paix vive dans vanité. Dans l'univers, tu as fait réserver la nourriture dans un verdure. C'est Thomas Zine qui s'en a qui n'a pas responsable de la vie. Ça m'a levé la paix vive en vanité. Vanité, la paix vive dans vanité. Ça m'a levé la paix vive en vanité. Vanité, à plus vivre dans vanité. Aïe, maman, pour qui faire, la paix souffert, au salade là. Si tu obtiens à la foi, nous tu pour délibérer. Aïe, maman, pour qui faire, la paix souffert, au salade là. Si tu obtiens à la foi, nous tu pour délibérer. Ça m'a levé la paix vivre en vanité.
Natia, una grande celebrità di Mauritius, Vanité, è un brano della Segà contemporanea, che in realtà appunto è una musica antica creata nei campi di canna da zucchero. Il ritmo lo avete sentito, è un ritmo che tra l'altro ricorda vagamente quello del reggae con cui a volte si mescola, e peraltro anche il reggae nato in un'altra isola di canne da zucchero, la Giamaica, noi l'abbiamo messa in onore appunto di Vashish Shobah e del suo Perle Sparse, riflessione insomma di un italiano di origine mauriziana, spettacolo a Fog Festival, triennale teatro, questo sabato e questa domenica. E adesso invece è il momento della nostra rubrica dedicata alla grande lirica con Giovanni Chiodi. Giovanni, buongiorno.
Ecco, mette sempre allegria a sentire la
città. No, ma oggi sono riuscita ad arrivare, come non sempre mi succede, alla fine dell'agilità, insomma. Cioè per cui...
Alla fine dell'agilità, vabbè, è colpa mia che ho scelto questo.
No, ma è bellissimo, l'ascolterei tutti i giorni. Cecilia Bartoli, lo ricordiamo.
Senti, andiamo a Genova, andiamo a Carlo Felice di Genova.
Ma sì.
Perché ci sono andato per rivedere il Falstaff di Giuseppe Verdi, messo in scena da Damiano Micheletto. Questa è una produzione salisburghese del 2013, fissata fortunatamente in DVD, passata al Teatro alla Scala, dove l'abbiamo vista, e poi venduta al Carlo Felice. Ecco qua, che ora giustamente la esibisce, come puoi immaginare, come un fiore all'occhiello. Certo, fa specie che a Genova al Sipario si apra sulla Casa Verdi di Milano, perché è lì che è ambientato il Faust di Micheletto, che giganteggia con la sua facciata al centro della scena su uno schermo prima che il Sipario si alzi. E quando si alza ancora, la magia di questo spettacolo sublime si ripete. Perché? Perché è una commedia molto tenera, molto commovente, che apre protagonista ovviamente un anziano ospite della casa per i musicisti in riposo, tenacemente voluta da Verdi, come sapete, e mentre un altro ospite suona melodie verdiane al pianoforte, questo anziano è addormentato sul divano e ha come dei lampi di memoria. È stato evidentemente un Falstaff. Rivive la storia di Falstaff, ovviamente Falstaff cantante, con i colleghi cantanti e quindi gli altri personaggi che si materializzano sulla scena, no? O salgono da sotto, dal pavimento, da una botola, o entrano dalle finestre, quindi fanno irruzione nella sua memoria. Così tutta la storia ci viene narrata in un'abile interazione tra la realtà, che sono gli ospiti, gli anziani reali, e la finzione, che sono invece gli ospiti finti, che sono anche giovani, ovviamente. È logico che in questa maniera Falstaff ci viene raccontato in modo diverso, un modo non convenzionale, soprattutto, sottolineo, vero, naturale, umano. E gli esempi di grande teatro in questo spettacolo, che è famosissimo perché ormai ha la sua età ma non la dimostra, sono innumerevoli. Siccome il tempo è poco, dico soltanto che c'è il tocco di genio sul finale, no? Sullo schermo si vede il nostro Falstaff addormentato, che però non si sveglia, destando sgomento tra gli anziani ospiti che temono il peggio, cioè che sia morto, ma fortunatamente è solo ubriaco. Infatti è il cantante che sogna ancora la sua vecchia gloria, che ogni tanto alza il gomito, già così. E quindi questo Falstaff, che abbiamo visto recitare per tutta l'opera, alla fine si risveglia in tempo sull'accordo finale dell'opera. No, questo secondo me è un allestimento che batte tutti i concorrenti, perché proprio è riuscito a fare commedia vera in questo luogo magico, appunto, che è la Casa Verdi. Esecuzione musicale non tutta di altissimo livello, ma di buon livello. Fordy Bernasser è il direttore, ha sostituito Riccardo Minasio l'ha fatto molto professionalmente, con tempi rapidi, sicuro, ma anche purtroppo senza tante finezze. Un cast omogeneo, discreto, direi, con alcune punte di diamante. Dunque, intanto c'è il nostro Ambrogio Maestri, con cui questo spettacolo è nato, che ovviamente lo padroneggia. Più come attore, devo dire, ormai che come cantante, date gli evidenti limiti vocali manifestati anche nel Falstaff di Strehler alla Scala. Gli altri non sono sensazionali, ma cantano bene, direi. Una bella coppia, Erika Grimaldi ed Ettore Petti, Alice Ford, ottimi Nannette Fenton, Caterina Sala, bravissima Galeano Salas, Quickly è la Sara Mingardo che con i mezzi attuali è ancora veramente di un'ironia irresistibile, Meg e Paola Gardina. Le recite purtroppo sono poche, perché Ira, ormai i nostri teatri fanno recite in una settimana, da domenica a domenica, però stasera c'è l'ultima replica, quindi noi siamo in tempo per segnalarlo. E segnalo anche che il nostro Damiano Micheletti ha ricevuto la seconda nomination all'Olivier Award per i suoi racconti di Hoffman da Londra, che io vivevo ai suoi tempi recensito, perché era passato a Venezia e poi di nuovo a Londra sugli schermi, insomma, in poche parole. Però siccome ne ha già vinto uno, speriamo che ne vinca anche un secondo. Questo è stato veramente un grande spettacolo. Infine, se c'è tempo, vediamo se mi dai due minuti, alla Scala lunedì c'è stato
ne hai quattro. Per cui
Perché allora parlo un po' di barocco, perché alla Scala arriverà molto barocco, presto vedremo un barocco molto raro, l'opera seria di Gassman, che non è Vittorio ma è il maestro di Salieri, direttore Christophe Rousset, regia di Laurent Pelly. Però dobbiamo aspettare ancora un po'. Nel frattempo alla Scala ci hanno offerto una cosa grandiosa, un bellissimo concerto barocco, perché sono tornati a esibirsi a Milano il Collegium Vocale Ghent, diretto da Philippe
Erweghe,
quasi ottuagenario ma attivissimo, sensazionale, per la stagione, lo voglio dire, della Filarmonica della Scala. E hanno suonato e cantato il Vespro della Beata Vergine di Monteverdi, un'esecuzione veramente sensazionale. Gli otto solisti veramente intonati, precisi, espressivi, questo coro magnifico, trasparente, intonatissimo anche loro, e i magnifici musicisti distribuiti con tromboni e cornetti sulla destra, Tiorba sulla sinistra e archi in entrambe le posizioni. Erweghe ha avuto veramente la capacità di far suonare e cantare, intanto con molta nettezza, piani rarefatti, e poi realizza degli insiemi di forti, di singolare peso e densità. Vi assicuro che questa varietà dinamica sonora dal vivo era assolutamente avvincente, e il teatro era sold out, quindi viva il barocco alla Scala. Sabato va in scena la ripresa di Tosca, diretta da Michele Gamba, con Chiara Isotton, Francesco Meli, Luca Salsi, regia Davide Livermo. Naturalmente è la ripresa dello spettacolo che aveva inaugurato la Scala il 7 dicembre 2019. Infine, fino a domenica, è ancora in scena a Firenze la nuova produzione di Norma, con Jessica Pratt, direttore Marco Spotti, regia di Andrea De Rosa, che va a fare concorrenza alle due Norme di Vienna, una delle quali è ancora in scena, e in attesa della Norma Scaligera, che in giugno appunto arriverà a Milano. E quindi la vado a vedere, perché devo essere informatissimo su tutte le ultime Norme di Bellini che sono state date in giro per il mondo.
Bene, allora ringraziamo Giovanni Chiodi anche per questa panoramica vasta, insomma, che ogni tanto ci vuole. Gli diamo appuntamento alla prossima settimana, come sempre a giovedì, per la sua rubrica. Buon fine settimana in musica, Giovanni, e risentirci.
Grazie,
a presto.
Grazie.
Ciao. E allora io ne approfitto per rispondere a un ascoltatore, un'ascoltatrice che ci chiede qual è lo stacco che spesso ascoltiamo in riapertura della trasmissione, della seconda parte della trasmissione. È Paul Weller, Nothing, è un brano dell'anno scorso che faceva parte degli ascolti dal suo ultimo lavoro perché Paul Weller è stato artista della settimana, ovviamente lo amiamo molto da tanti anni, e quindi è diventato anche questo brano Nothing uno degli stacchi che ascoltiamo spesso qui a Cult. Vi lascio alle notizie delle 12:30 di Radio Popolare. Vi ricordo che ci potete scrivere a cult@radiopopolare.it oppure sulla pagina Facebook Cult Radio Popolare, che ci ritrovate in podcast sul sito di Radio Popolare se volete riascoltare dei tratti o vi è sfuggita qualche informazione. Noi, se volete, ci vediamo oppure ci sentiamo in diretta da Fa la Cosa Giusta, la fiera del consumo critico, che da quest'anno è alla fiera di Rho. Radio Popolare, con le sue trasmissioni, compresa questa, quindi Cult di domani alle 11:30, sarà in diretta dalla postazione numero 16, dallo stand numero 16 nel padiglione 16. A risentirci dunque domani da Fa la Cosa Giusta. Un saluto, a presto. Tit-ta-tit-ta-tit-ta-tit-ta-tit-ta-tit-ta-tit-ta-tit-ta-tit-ta-tit-ta-tit-ta-tit-ta-tit-ta-tit-ta-tit-ta-tit-ta-tit-ta-tit-ta-tit-ta-tit-ta-tit-ta-tit-ta-tit-ta-tit-ta-tit-ta-tit-ta-tit-ta-tit-ta-tit-ta-tit-ta-tit-ta-tit-ta-tit-ta-tit-ta-tit-ta-tit-ta-tit-ta-tit-ta-tit-ta-tit-ta-tit-ta-tit-ta-tit-ta-tit-ta-tit-ta-tit-ta-tit-ta-tit-ta-tit-ta-tit-ta-tit-ta-tit-ta-tit-ta-tit-ta-tit-ta-tit-ta-tit-ta-tit-ta-tit-ta-tit-ta-tit-ta-tit-ta-tit-ta-tit-ta